Viviamo dei tempi molto difficili e complicati, vero? Non dico nulla di nuovo. E quello che abbiamo attraversato attraverso questa pandemia, non ne siamo ancora usciti. Vicende personali che possiamo vivere, ognuno ha le sue. Caro fratello amico che è abbastanza vicino agli ambienti anche, diciamo, governativi, parlamentari, mi comunicava qualche settimana fa che il nostro Stato ha soltanto più un deposito di 3 mesi per pagare le pensioni. Quindi non voglio spaventare nessuno. Io sono un pensionato, quindi sono il primo magari a poter tremare. La situazione economica è un disastro. Quella italiana, peggio ancora, ma tutta la situazione generale. Non soltanto, ci sono altre cose che possono preoccupare. Ad esempio, c'è una legge in Parlamento che sta per essere votata che praticamente sul gender, dove ci sono delle difficoltà enormi, perché potrebbero imporre delle leggi dove, quando noi predichiamo l'Evangelo, ad esempio su Romani, tanto per fare un esempio, potremmo finire in galera per 2 anni almeno e una multa di 10.000 euro. Quindi, vedete, c'è una situazione giacente che c'è sotto, che potrebbe evolversi in qualunque momento in un modo estremamente pericoloso per tutti, per certi aspetti, ma soprattutto per i cristiani, soprattutto per i cristiani. Allora, prima di andare a leggere il testo, ricordo che la mia grande nonna Felicita, la mamma di mio papà, spesso ripeteva questo proverbio: la pera quando è matura cade da sola. Con ciò intendeva dire che nella vita bisogna avere pazienza, saper aspettare anche il naturale evolversi degli eventi, senza stare in ansia, senza perdere il sonno. Ed è ciò che in qualche modo dice Gesù nel testo che andremo a leggere. Gesù non ha citato questo proverbio di mia nonna, sicuramente lo conosceva, ma non l'ha citato. Però il senso è questo: è buono progettare il futuro, ma non dovremmo lasciare che il peso di oggi cada su domani. Quante volte invece mormoriamo, ci lamentiamo, soffriamo e perdiamo il sonno, come dicevo, per qualcosa che ci è andato storto, per qualcosa che non va nella direzione che noi vorremmo che andasse. Mentre invece Gesù ci dice, lo leggeremo, di riposare in Lui, riposare in Dio. Cioè mettere, come diceva anche Bruna, le nostre inquietudini ai Suoi piedi. Non dico che sia una cosa facile, Gesù non ha detto che sia facile, però ha detto di farlo, e quindi se ha detto di farlo è perché in qualche modo si può. Dio ci chiede di non preoccuparci, ma per quale motivo? Perché Lui sa sempre come intervenire. Io però, non so se possiamo dire noi, un giorno gli crediamo, ma l'altro cominciamo di nuovo a preoccuparci. Domani come sarà? Ce la farò? Come ne verrò fuori? Eccetera, eccetera. Allora andiamo a leggere il testo, che è quello di Matteo, capitolo 6, versetto 25. In questo testo Gesù, in questa sezione, Gesù inizia dicendo perciò. Allora, quando troviamo scritto un perciò, vuol dire che c'è qualche cosa che si è collegato a quanto ha già detto prima. Allora, prima di andare a leggere dopo perciò, leggiamo alcuni, 2 cose che vengono dette prima, che sono il punto, il centro della situazione. Versetto 19 dice: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove nessuna di queste cose c'è e dove i ladri non scassinano e ne rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Il versetto 24 dice: nessuno e nessuno vuol dire nessuno, può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Questo Mammona, come vediamo nella nota in calce, vuol dire ricchezza in aramaico, ed è qui personificata come una divinità. C'è Dio e c'è Mammona. Questo è il contesto dove poi Gesù dice, perciò, come dire, quindi a questo punto vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. E poi chiede, ma non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Un'altra traduzione dice un cubito alla sua statura, un cubito era circa 50 centimetri. Chi può aumentare di 50 centimetri di statura, soprattutto per Bruna, forse questo vale, ma non solo. Se vuole aumentare, Bruna sai che scherzo, eh? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Questo testo viene preso dal famoso Sermone della Montagna, un sermone che Gesù ha fatto all'aperto, come qui, come oggi, all'aperto, sulla montagna, una montagnetta, e noi qui siamo su una collinetta, non è una montagna, ma è una collina. Gesù chiede ai suoi discepoli di non affannarsi circa il domani. Allora la domanda viene, ma Gesù qui incoraggia la pigrizia? E questo ha senso? Non credo proprio, perché qui dobbiamo anche affidarci alla rivelazione generale della scrittura. Se noi leggessimo il libro dei Proverbi, un libro interessantissimo che Billy Graham leggeva ogni 3 mesi, il libro dei Proverbi raccomanda di lavorare e di essere previdenti. L'Apostolo Paolo dice in diverse lettere, e una mi viene in mente in Seconda Tessalonicesi 3, eccetera, dice, lavorate con le proprie mani tranquillamente. Quindi non è una questione di pigrizia, non è che dobbiamo aspettare con la bocca larga che qualcosa cada dal cielo. Mi pare che qui Gesù vuole che noi ci opponiamo a quella tensione interiore che le preoccupazioni possono creare. Questo mi sembra il punto. È una questione di attitudine interiore. Così come affermano Salomone e Davide in alcuni salmi, questo non me lo ricordo, devo andarlo a leggere, ma è interessante. Salmo 127, uno dei pochi salmi di Salomone, dice al versetto 2, invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane tribolato, egli dà altrettanto a quelli che ama mentre essi dormono. Anche qui non deve essere preso il fatto vado a dormire, e tanto Dio mi dà il pane. No, non è questo il senso. È l'attitudine interiore di essere tranquilli che Dio provvede e quindi posso dormire in pace. Il Salmo 55, versetto 22, che è il Salmo di Davide, dice gettare sul Signore il tuo affanno, il tuo fardello, ed egli prenderà cura di te. E l'apostolo Paolo ci ricorda anche in Filippesi 4:6: non affannatevi di nulla, ma in ogni cosa esponete i vostri bisogni a Dio. Quindi in questo testo Gesù poi, come abbiamo letto, ci invita a osservare gli uccelli. Qui non ce ne sono, vabbè. Però quando li vediamo li possiamo osservare. E poi fa una domanda ai discepoli e dice: ma non valete voi più di loro? No, molto più di loro. E poi ci invita a guardare i gigli della campagna. Neanche questi ci sono, ma non c'è proprio niente. Ci invita a guardare i gigli della campagna e poi chiede, non farà di più? No, non farà molto di più per voi? Avete visto? Molto, molto. E poi c'è il versetto 33 che è particolarmente esplicativo e illuminante. Dopo aver insistito Gesù su un'attitudine negativa, non affannatevi, non preoccupatevi, eccetera, adesso Gesù parla di un'attitudine positiva che viene richiesta ai discepoli, senza la quale essi, discepoli, saranno inevitabilmente preda dell'ansietà. L'attenzione del discepolo, quindi la mia attenzione, la tua attenzione, deve costantemente essere orientata verso il suo regno e la sua giustizia. Cercate implica un obbligo che continua nel tempo. Non cerca una volta nella tua vita, ma cercate costantemente, ogni giorno, e forse anche ogni ora, e forse anche ogni minuto. Cercate prima il regno di Dio. E qui il regno di Dio, i commentatori sono d'accordo nel dire che si tratta essenzialmente della salvezza. Quindi cercate prima la salvezza e allo stesso modo cercate la sua giustizia, ossia quel genere di vita che Dio richiede. Essere giusti e far regnare la giustizia attorno a noi. Quindi c'è anche una giustizia sociale che noi spesso dimentichiamo. Quindi queste parole di Gesù esigono la voglia di cercare, di trovare e di fare la volontà di Dio. Questo è l'impegno prioritario. Non che non dobbiamo cercare le altre cose, ma cercate prima queste cose qua. Deve venire prima e non deve essere soffocato questo impegno dalle preoccupazioni materiali. La mia domanda è per me. Espongo anche a voi. È così? È così? È questa la realtà che io vivo, che noi viviamo in questo momento? Il testo dice che se noi diamo la priorità a Dio, tutte le nostre necessità materiali saranno soddisfatte. Questo dice il testo. O dice una stupidaggine o è così. Cercate prima il regno e la sua giustizia e queste cose, le altre, vi saranno date in più. Questo dice Gesù. Ci crediamo o non ci crediamo? Ci credo o non ci credo? Affannarsi per le cose materiali è dunque un motivo di distrazione e in fin dei conti una preoccupazione inutile. Siamo degli sciocchi. Questo Gesù mi vuol dire. Attenzione, qui non si tratta di un beato ottimismo e ancor meno non si tratta di un'accettazione fatalista del nostro status quo. Questi versetti fanno appello a chi crede, al discepolo, a perseguire quello che è il suo vero scopo, senza lasciarsi distrarre dalle preoccupazioni meno importanti, anche se sono legittime. Questi versetti garantiscono, ripeto, garantiscono che Dio si occuperà del resto della nostra vita se io come discepolo acconsento di dare alle altre cose il giusto posto, il giusto posto. Potremmo tradurre questo versetto anche in questo modo. Cercate prima di lasciare regnare Dio e a essere salvati, e tutto il resto vi sarà dato in più. Ecco perché Gesù condanna l'ansietà, non solo perché è inutile, ma perché c'è una cosa peggiore, è la mancanza di fede. C'è una mancanza di fede. Oh, gente di poca fede, dice Gesù, e lo dice in questo contesto. Ricercare il cibo e i vestiti, che poi sono una metafora di altre cose, di tutte le cose della vita, ricercare queste cose come beni supremi è la caratteristica di chi, abbiamo letto, dei pagani. Bello, bello. Cioè, non bello, al contrario. Ossia di quelli che non conoscono Dio come un padre che sa quali sono le necessità dei suoi figli. E non solo lo sa, ma provvede, provvede. Il segno distintivo del discepolo di Gesù Cristo è, al contrario dei pagani, il desiderio prioritario di vedere regnare Dio nel suo cuore e in quello degli altri. Se noi preghiamo il Padre nostro, a un certo punto, Simone sta facendo dei bellissimi messaggi sulla preghiera del Padre nostro, se noi preghiamo venga il tuo regno, Dio provvederà anche al pane quotidiano. Origene, o Origene, detto alla greca, che era un teologo e filosofo greco del 200 d.C., ha citato una parola attribuita a Gesù che è un po' una variante, ma interessante, di quella che qui espressamente dice Gesù e che consideriamo. Lui ha detto che Gesù avrebbe detto: chiedete grandi cose e le piccole vi saranno date in più. Chiedete le cose celesti e le terrestri vi saranno date in più. In fin dei conti, non ci sono due tipi di ambizione. Non ci sono che due tipi di ambizione, scusate. E a questo proposito, John Stott ha scritto: l'uomo può avere ambizione per se stesso al solo scopo di servire la propria persona. Oppure può avere ambizione per Dio, per amarlo con tutto il suo cuore, con tutte le sue forze e con tutto e con tutto. Miei cari, non esiste una terza via. Ci sono solo queste due ambizioni. O siamo in una o siamo nell'altra. Non c'è una terza via. Ancora qui la domanda che il Signore fa, che il suo Spirito mi fa: in quale delle due tu stai vivendo? Questo è il punto, questo è il problema. In quale di queste due io sto vivendo? E Gesù mi porta e ci porta a considerare che in realtà noi una preoccupazione dovremmo averla. E come che dovremmo averla? Una vera preoccupazione, una santa preoccupazione. Quale? Quella che Dio possa regnare nel mio cuore, quella che Dio possa regnare nei nostri cuori, in modo tale da essere capaci di lasciare gli inutili affanni, le inutili pene, quelle pene che ci logorano e che minano la nostra fiducia in Dio, togliendoci il sonno e la gioia. William Shakespeare, un po' di anni fa, lui ha vissuto nel 1600 se non ricordo male, affermava: soffriamo molto per il poco che ci manca, gioiamo poco per il molto che abbiamo. Bravo Shakespeare. E Gesù conclude questa sezione dicendo: non preoccupatevi troppo. Questo è il senso. Non preoccuparsi e fare i fannulloni non è quello che Gesù dice qui. Non preoccupatevi troppo per il domani. Ci pensa già lui il domani a portare affanni e altre pene. Basta e avanza, aggiungo io, ma tra parentesi, basta a ciascun giorno il suo affanno. Quindi, miei cari, affidiamo a Gesù Cristo la nostra vita, oggi, domani e per sempre. Amen.